Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri, seconda stagione. Il tema di oggi è dedicato ai regolamenti degli anni 90, la istruzione sul carteggio, ovvero meglio definiamola ufficialmente la istruzione per la tenuta agli uffici del carteggio e quindi il regolamento di istruzione di servizio del 1892. Perché questo? Perché il 2022 rappresenta un anno particolare per la storia dei Carabinieri. Si celebra in qualche modo il secondo centenario di pubblicazione del Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali del 1822, per l'appunto. In questo senso ci è parso utile dedicare un intero episodio a tracciare brevemente il percorso del regolamento del 22 sino a quello del 1892. Ecco qua. Cosa si intende nel lessico dei carabinieri per istruzione sul carteggio? Sembra quasi un'espressione di un tempo lontano. Il carteggio cosa rappresenta? Generalmente si tratta, nell'uso comune, della corrispondenza epistolare tra due individui o istituzioni, dello scambio di comunicazioni. Nel caso dei carabinieri, invece, è un complesso sistema di gestione dei documenti, dalla fase di produzione a quella finale, che poteva essere l'eliminazione e la conservazione. Con il 1891, e quindi entriamo subito nel tema, si diede alle stampe uno dei primi testi, regolamenti, istruzioni e via dicendo, dedicati a disciplinare in modo quanto più puntuale possibile tutte le attività connesse alla comunicazione formale dei carabinieri, sia all'interno sia all'esterno dell'istituzione, prevedendo poi una serie di modelli, tabelle e via dicendo. Chiarito quindi l'interesse, è opportuno ricordare che il 1891 rappresenta l'anno in cui furono date alle stampe le istruzioni sul carteggio e sulla tenuta degli uffici. Questa pubblicazione costituiva, in effetti, uno strumento abbastanza moderno che altre amministrazioni dello Stato furono in grado di raggiungere solo molti anni dopo. L'obiettivo qual era? Quello di ricondurre in un unico testo normativo tutte le disposizioni emanate nel corso del tempo a proposito della gestione dei documenti, almeno della gestione interna, quella dei carabinieri. È evidente che fu necessario approfittare di una occasione favorevole collegata evidentemente alla realizzazione di progetti più complessi, come quello di revisione di tutte le norme relative al servizio dell'arma, tanto che il comandante generale dell'epoca, il tenente generale Luigi Taffini d'Acceglio, aveva anche avuto uno zio, insomma, lo zio Michele, che era stato comandante generale durante l'età Carlo Albertina. Così introduceva quindi il comandante generale l'adozione del regolamento di istruzione di servizio e del regolamento organico dell'892. In complesso con il regolamento organico si sono definiti e resi più facili e solleciti i rapporti dell'arma con le altre autorità. E con il regolamento di servizio e di istruzione si sono determinate attribuzioni e modi di eseguire operazioni sia di indole esclusivamente militare che dipendenti dal servizio speciale dell'arma. E così tali regolamenti, completati dall'istruzione su carteggio, riuniscono tutte le prescrizioni necessarie all'arma, sia per il suo funzionamento interno che per l'esecuzione del servizio di istituzione, sia infine per le norme da osservarsi nel carteggio e trattazione degli affari. In questo caso, così continuava il comandante generale, quest'ultima parte si riconobbe opportuno di non inserire nel regolamento perché essendo suscettibili variazioni dipendenti da esigenze di momento e da cambiamento di circoscrizione e gerarchie, è quindi bene poterla con facilità modificare. Ecco come le stesse parole del comandante generale testimoniano uno sforzo particolarmente importante e complesso per il vertice dei carabinieri che finalmente era riuscito a riorganizzare almeno concettualmente tutte le attività principali dell'arma contenute in tre testi regolamentari. Questo risultato è senza dubbio merito del comandante generale, il generale Luigi Taffini d'Acceglio, ma anche del segretario generale dell'epoca, incarico poi che fu mutato in quello di capo di Stato Maggiore. E per una parte di queste funzioni va detto che il merito, oltre al colonnello Puzzolu, fu anche del colonnello Giancarlo Grossardi, che quindi ebbe necessità, ebbe l'onere di far muovere questa pubblicazione macchina amministrativa del vertice dei carabinieri, che è una macchina piccola e che comunque ha bisogno di un vertice, quindi diciamo del segretario e del comandante generale, che fossero, diciamo, anche così particolarmente illuminati. Andiamo avanti. L'istruzione sulla tenuta degli uffici del carteggio trattava delle reazioni interne all'arma tra il comando generale e le legioni all'interno di queste, nonché trattava anche dello speciale servizio dell'arma con le varie autorità. La documentazione è organizzata in tre divisioni. La prima tratta di quanto si riferisce al personale, disciplina, istruzione, scompartimento e caserme. La seconda di quanto concerne l'amministrazione, il casermaggio, la contabilità e la matricola. La terza di quanto ha rapporto al servizio speciale d'istituto. Così era organizzato, era organizzata l'istruzione. La documentazione è distinta in ordinaria, riservata, con registri e protocolli diversi, e quindi era ordinario, riservato, riservato speciale. Ecco, fermiamo l'attenzione su alcuni passi di questa istruzione. Un lungo numero 17 era riservato al verbale, che era l'atto con cui i comandanti di stazione rendono conto per iscritto di tutte le operazioni di servizio che compiono, dove andavano descritte minuziosamente le attività condotte. Quindi, e perché è importante? Perché si dà valore a un documento che, oltre a testimoniare l'operato dei carabinieri di un particolare reparto e anche della responsabilità del comandante, faceva cadere su quest'ultimo un peso morale molto forte. L'attenzione poi è anche dedicata alla tenuta degli archivi dei comandi di stazione, con delle modalità di conservazione particolare. Un'altra parte della istruzione, la seconda, era dedicata alla documentazione in base a come era organizzata. Mi riferisco a quella della terza divisione, riservata al servizio speciale dell'arma, cioè al servizio d'istituto vero e proprio. Quindi il documento principe era verbale. Compilato dai comandanti di stazione per tutte le operazioni di servizio che si compiono, come constatazione di delitti, contravvenzioni, avvenimenti, arresti di qualsiasi specie, perquisizioni domiciliari, qualunque ne sia il risultato, confische, sequestri, rinvenimenti di oggetti, così pure per le prestazioni volontarie, per le querele, denunce, delle missioni, per l'evasione dalle mani dei militari dell'arma o dalle camere di sicurezza delle stazioni, per le rotture, alterazioni o dispersioni, per qualsiasi causa di corpi di reato o d'altro in consegna all'arma, infine per le vane ricerche di individui da arrestarsi e per i risultati di indagini sopra fatti interessanti dalla giustizia. Copia di ogni verbale rimessa dai comandanti di stazione al loro superiore diretto e alle autorità competenti. Quindi questo è un documento che sottolinea quanto sia importante il verbale di cui il comandante di stazione era, diciamo, l'artefice principale. Rimanendo nella parte operativa, l'istruzione elencava anche in maniera piuttosto precisa tutta la casistica in cui erano suddivisi delitti, arresti e avvenimenti particolari. Dunque, una volta che l'episodio accadeva, il comandante di stazione con i suoi carabinieri procedeva all'attività, informando il suo superiore immediatamente, diciamo, da cui dipendeva, e quindi questo aveva poi l'onere di attivare tutta una serie di altre comunicazioni di servizio. Un altro elemento, un altro documento particolarmente importante è quello chiamato rapporto speciale, cioè dei rapporti previsti per tutti i fatti indicati oggetto di segnalazione ai comandanti di stazione. Devono essere dati a cura dell'ufficiale che aveva fatto quindi la verifica poi anche sul campo, sul territorio della segnalazione, e quindi doveva poi arrivare al comando legione. Quindi cosa è importante? Si tratta di tutta una struttura logica che è costruita, diciamo, sulla base del servizio che già era svolto dai carabinieri sin dalla fondazione e che, diciamo, chiarifica le responsabilità, gli oneri e anche le modalità con cui redigere questa documentazione. Dunque, l'organo che aveva obblighi di cogenti, di contrasto alla criminalità e di segnalazione di avvenimenti vari era la stazione. E questa doveva mantenere un carattere spiccatamente operativo. Di conseguenza, anche la gestione dei documenti e dell'archivio doveva essere di carattere più immediato, rapido, insomma, per garantire una gestione efficace, senza troppe, definiamole, perdite di tempo. Per esempio, l'esiguità dei registi, che erano tutti facilmente riscontrabili dalle parti ufficiali quando andavano in visita, semplificava anche le operazioni burocratiche, tanto che compare anche, diciamo, in questo episodio l'immagine principale è tratta da un volume di Quinto Cenni dove si vede l'ufficio del comandante della stazione Carabinieri di Castano Primo e lì si ha una chiara idea delle dimensioni di questo archivio. Se invece noi ci spostiamo al 1892, va segnalato che è l'anno del regolamento di istruzione di servizio. Questo regolamento sopraggiunge a quello del 1822. Quindi, se noi ricordiamo l'episodio numero 6, dove abbiamo trattato di quello del 22, andiamo avanti. Quindi, sottolineiamo che cosa? Sottolineiamo che è vero. Il regolamento del 1822 ha una vita lunghissima, arriva fino al 1892, quindi in effetti sono 70 anni, un tempo incredibile per un testo che doveva regolare il servizio dei carabinieri e che attraversò trasformazioni epocali nella storia d'Italia. In questo senso, però, si deve ricordare che il regolamento del 22 subì almeno due interventi condotti dall'arma, uno nel 1867 e l'altro nel 1881. Nel primo caso, nel 1867, in conseguenza della stabilità del paese e del suo apparato legislativo, fu data alle stampe una nuova edizione del regolamento generale, con note ed aggiunte, pubblicata a Torino e poi a Firenze in parallelo, in linea quindi con la necessità di riorganizzare diverse procedure amministrative, al pari di altri organismi statali. Questo nuovo testo riproduceva quel vecchio regolamento, però all'interno vi erano inserite anche delle ricche serie di note aggiunte, e con la nuova edizione scomparvero anche le regge patenti e la lettera dell'ispettore generale, che ormai non ha più senso, in quel, diciamo, presente nel testo originale, ma insomma superato. Al contempo fu inserito nel volume anche il testo del Regio Decreto 24 gennaio 1861 relativo all'organizzazione dei carabinieri e alle loro prerogative. Quindi scomparvero poi i modelli stampati che erano giudicati, diciamo, superflui. Dunque, vi fu un intervento massivo sul regolamento originario che, senza alterare completamente lo strumento normativo, in realtà apportava numerosi cambiamenti. Per quanto riguarda invece la edizione del 1881, così si esprimeva il comitato dell'arma. L'edizione ufficiale del regolamento dell'arma, essendo esaurita il comitato, ha fatto procedere alla sua ristampa. Le parti del citato regolamento, che per legge o leggi decreti posteriori non hanno subito modificazioni, sono stampate in carattere ordinario, quelle abrogate o modificate in carattere corsivo, le modificazioni in carattere ordinario ma più piccolo. Tutti gli uffici saranno provveduti, a cura del comitato, di un esemplare di detto regolamento e tutti gli ufficiali e sottufficiali dovranno provvedersene una copia a proprie spese. Ecco. Questa edizione assume particolare interesse perché costituisce il testo di passaggio dei primi anni della costruzione dello Stato unitario e di un'unica arma ai carabinieri reali sul territorio nazionale a una stabilizzazione e uno sviluppo di un sistema statuale con il passaggio avvenuto nel contempo da destra a sinistra storica. A proposito dell'edizione del 1881 si possono notare già nell'indice alcune parti scomparse in virtù delle modifiche di legge sopraggiunte, come ad esempio l'ispezione generale, il reclutamento dei carabinieri, e insomma c'è una certa... C'è stato snellimento. Questa edizione dell'81 rimase in vigore in realtà 11 anni, fino a quando, con Regio Decreto 1 maggio, fu approvato il regolamento di istruzione e di servizio per l'Arma dei Carabinieri Reali, e quindi un altro Regio Decreto approvò anche il regolamento organico, ma di questo non ne parleremo. Dunque, secondo quanto riporta il sito dell'Arma, il nuovo regolamento generale presentò delle sostanziali innovazioni. Fu preceduto da una nota preliminare che mancava il regolamento 22, ma diciamo anche lì era presente la lettera che accompagnava il regolamento a firma del generale, maggiore generale Doncy dell'Abbatì. Lo stesso regolamento generale, che in questo caso viene chiamato di istruzione di servizio, fu accompagnato anche da un regolamento organico per l'arma. Quindi si mantenne questo duplice binario: da una parte un regolamento snello che contenesse le più importanti, diciamo, le più importanti funzioni dell'arma, e quello invece di istruzione di servizio, che era quello operativo, con le indicazioni, diciamo, pratiche per il carabiniere affinché potesse svolgere correttamente il suo servizio. Diciamo, andando avanti, si erano aggiornate le norme di base che regolavano il servizio dei carabinieri, rivedendo e organizzando tutto il regolamento che, in linea in realtà anche con altri regolamenti emanati dall'esercito in quegli anni, assunse il titolo di regolamento di istruzione di servizio. Però, per dare una dimensione, ci sembra importante citare un aspetto fondamentale, questa nota preliminare che ha un certo peso che poi troveremo successivamente. In omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito di una carica così importante, qual è quella del comando di una regione, si è evitato di scendere a troppi particolari per affermare nei comandanti il diritto e il dovere di applicare il regolamento nello spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse dell'istruzione della truppa e degli ufficiali e del buon andamento del servizio. La larga iniziativa lasciata ai capi include per essi lo stretto dovere di lasciarne, nella debita proporzione e in ragione del grado, ai loro dipendenti. Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti di istruzione dell'andamento delle operazioni di servizio che deve esplicarsi l'azione direttiva di un comandante di corpo. Procedere in questo modo è fare opera dannosa, perché non lasciando mai campo agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si riducono i meccanici esecutori di quanto si riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato. La prontezza nel decidere, il sapere operare secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non corrispondono più alla situazione, il sapere affrontare coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni, dote essenziali in chiunque sia vestito di un comando, non possono svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo prescrizioni intese a regolarne ogni minimo aspetto. Nelle varie istruzioni ed operazioni deve essere con ogni cura sviluppato negli inferiori questo sentimento di iniziativa. È uno dei doveri di un comandante di corpo. Siano gli inferiori ben definiti gli scopi da conseguire, sia loro affidata tutta la responsabilità della riuscita e non se ne restringa in alcun modo la libertà d'azione nella scelta dei mezzi. La responsabilità è un grande incitamento a operare e a porre nel riempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci. L'abitudine invece di aspettare che tutto sia regolato dall'alto, anche di educare e temperare il carattere, lo infiacchisce. A nostro giudizio, quindi, pare che questa nota preliminare non abbia bisogno di essere commentata, ma riesca a chiarire perfettamente la tendenza che era perseguita nell'arma dei carabinieri reali. Si trattava in sostanza di lasciare ampia autonomia ai comandanti dei livelli inferiori per garantire loro quella capacità di districarsi di fronte alle innumerevoli difficoltà che il servizio gli portava davanti agli occhi. Ecco che, per arrivare alle conclusioni, appare interessante sottolineare come gli anni 90 abbiano rappresentato, almeno per l'arma dei carabinieri reali, una fase storica di modifica dal punto di vista delle proprie dinamiche interne di carattere operativo, almeno per quanto riguarda il servizio e la gestione delle carte prodotte e conservate dai carabinieri e per il servizio nel senso vero della parola, con il regolamento. In questo senso, l'istruzione rappresenta il primo tentativo di mantenere insieme un sapere strutturato organicamente per fornire uno strumento unico in materia di funzionamento delle attività quotidiane che terminavano con la stesura dei documenti. Per quanto riguarda poi il regolamento, si deve rappresentare come esso rappresenti una rottura nella scelta del titolo, almeno, con il passato, una rottura forte, e che tale rottura sia poi composta nel regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali del 1912, che è quello tuttora in vigore. Ma per quest'ultimo faremo una puntata dedicata. Come approfondimento vi indirizziamo al contributo di Flavio Carbone Tra carte e caserme, gli archivi dei carabinieri reali 1861-1946, Roma, Stato Maggiore della Difesa 2016. In questo caso si parlerà principalmente dell'istruzione sulla tenuta degli uffici e del carteggio e non del regolamento che viene solamente tratteggiato in maniera essenziale. Questo volume, oramai esaurito, si può scaricare in formato Adobe Acrobat dal sito della Difesa, in particolare dall'area storica, selezionando editoria e 2017. Dunque, eccoci giunti alla fine dell'episodio, siamo ripartiti col podcast, siamo andati avanti, molte iniziative. Ci auguriamo vi sia piaciuto, fateci sapere, lasciate un messaggio nella piattaforma di hosting anchor.fm oppure scrivete nel canale Telegram per partecipare con i vostri suggerimenti e le vostre attività al progetto di storia dei carabinieri. Vi invito a continuare a seguire anche il blog, che sta ripartendo un'altra volta, e entrare a far parte della community presente su Telegram. Grazie e a presto.